il dibattito, il confronto in plenaria, cominciamo ad attuare quel famoso audit clinico, no, di cui si parlava, perché a questo servono i momenti di confronto e di riflessione critica su quanto esposto, su quanto abbiamo ascoltato. Ognuno di noi avrà ripensato le proprie esperienze, le proprie realtà, avrà notato sicuramente delle differenze, differenze correlate a requisiti ambientali, strutturali, a requisiti professionali, chissà. A questo serve il dibattito che vorremmo avviare in questo momento. Se ci sono domande, prego.
Salve, sono Filippini Laura, vengo dalla rianimazione pediatrica di Brescia e mi riferisco in particolar modo alla collega Migliorin, alla signora Migliorin, e riguardo, volevo sapere se le indicazioni che sono state date anche stamattina riguardo ai circuiti interni e esterni, ai tempi di cambio, queste cose, voi li ritenete adeguati anche per i bambini? E anche al gonfiaggio della cuffia che stamattina è.
No, per quanto riguarda le linee guida del CDC, sono quelle per gli adulti, per i bambini e per i neonati. È importante sostituire i set, filtri, Cobb, catheter mount, soltanto quando ce n'è la reale necessità. Questo vuol dire che se un bambino ha più secrezioni, io il filtro lo cambio anche più. Ci sei? Ok. Lo cambio anche più volte al giorno perché quello potrebbe diventare una PEP per il bambino e quindi uno sforzo inspiratorio e anche espiratorio maggiore. Se invece io contamino in qualche modo perché attuo delle procedure scorrette, perché può succedere, mi si deconnette, eccetera, io ho la necessità di cambiarlo anche più volte al giorno. Questo non vuol dire però, ci sono degli studi del 2001 dove l'infermiere, anche qui sempre bibliografia americana, purtroppo hanno comparato la sostituzione ogni 2 giorni, ogni 48 ore di tubi, sette di tubi, e l'hanno comparata con la sostituzione ogni 7 giorni. La sostituzione ogni 2 giorni incideva maggiormente sulle infezioni, sulle VAP. Proprio perché a volte, quando siamo presi dalla routinarietà dell'applicazione di alcune procedure, non ci rendiamo conto che le facciamo in modo scorretto e quindi le facciamo nel momento sbagliato, ad esempio al termine del rifacimento letti, oppure non poniamo la giusta attenzione e contaminiamo noi stessi il tubo oppure i pezzi del respiratore che abbiamo mandato a sterilizzare. Per quanto riguarda la cuffia, ho evitato di parlarne e me ne scuso. Naturalmente nel bambino c'è tutta un'altra cosa, è un'altra questione. Il neonato, il bambino piccolo non viene cuffiato, non ci sono molti studi a tal proposito, almeno nel pediatrico. In compenso c'è il discorso di quanto il cuffiaggio appunto della cuffia, scusate il gioco delle parole, incide sulla lesione della mucosa e quindi diventa esso stesso fonte di infezione poi nel bambino, oltre che di disagio, di dolore e di difficoltà poi nell'intubazione successiva. Questo è quanto.
Prego.
Sono Cristina Tur
Scusa,
della
me lo
neonatologia.
aspettavo. Collega, scusi. C'è un'integrazione da parte del dottor Pirozzi alla.
Scusa. Scusate, il motivo per cui non si cuffia in pediatria è innanzitutto perché un punto più ristretto è la cricoide e quindi in effetti andare a stringere, andare a cuffiare il tubo che sta in trachea sarebbe procedura quasi completamente inutile. Seconda cosa perché il mantenere una camicia d'aria intorno al tubo significa evitare che si accumulino secrezioni, che poi darà il paburum ideale per delle infezioni della trachea. Quindi diciamo che è una procedura quasi completamente obsoleta quella del tubo cuffiato in pediatria.
Prego.
Sono Cristina Tulli della terapia intensiva neonatale del Burlo di Trieste. Ho un dubbio riguardo una dichiarazione fatta dalla Rita Migliorin, sempre lei, sui gas di ventilazione, sulla temperatura dei gas, perché in letteratura, che io sappia, viene consigliato una temperatura molto più elevata di 34 gradi, addirittura di 40 gradi all'interno della pentola, in modo che arrivi in trachea a 37 gradi, perché in questo c'è solo 37 gradi in trachea, garantisce un'umidificazione, uno scambio di gas corretto. Allora, io questo, cioè, volevo chiedere, c'è un'evidenza scientifica oppure l'avete fatto così? Perché so che in letteratura non sono questi i dati.
Io, se vuoi, ti porto l'articolo che ho revisionato, tra l'altro è un articolo anche abbastanza recente. Allora, volevo specificare che si parla di temperatura che arriva al bambino e non quella che parte dal sistema che riscalda. Comunque, questo studio è fatto anche da numerosi gruppi sempre statunitensi, metteva in evidenza quanto il problema della manomissione della temperatura, fammi finire, poi dopo ne riparliamo eventualmente, era poi il problema che poteva causare un aumento delle condense, e quindi questo aumento delle condense andava poi a provocare la possibilità di infezioni. Questo è vedere il riscaldamento dei gas in un'ottica diversa probabilmente da quello che fino adesso abbiamo visto riguardo poi alle necessità del bambino. E non per niente io ho scelto proprio questa domanda, non è che l'ho messa lì a caso, proprio perché volevo soffermare l'attenzione proprio su questa cosa. Questo studio di questo gruppo di infermiere che sono fra l'altro guidate da un'infermiera che si occupa di ricerca parlava di alcune procedure scorrette che io non so la tua realtà, ma che generalmente, e quindi la bibliografia poi serve a togliere quelle cose che generalmente facciamo e che possono provocare dei danni. E alcune di queste cose sono ad esempio preparare una temperatura per poi ridurla man mano in base alla necessità del bambino. Un'altra cosa che veniva messa in evidenza era l'ostruzione del tubo causata da alte temperature, e in base all'ostruzione del tubo poi la necessità di o aspirare più frequentemente o rintubare in emergenza per evitare questa cosa. Io questo ho trovato, tra l'altro è una pubblicazione recente, mi sembrava anche uno studio ben fatto, perché sono andata a vedere la popolazione, era una popolazione numerosa di neonati, era un gruppo di persone qualificate, portavano delle risposte sia in tema microbiologico che in tema numerico abbastanza rilevante, per cui l'ho posta proprio come momento di riflessione. Nulla toglie che se la nostra, e torniamo a quello che diceva Laura Raddio e il professor Pirozzi, se la nostra realtà può concedere qualcosa di più alle infermiere americane, studiamo la nostra realtà e andiamo a verificare se è sovrapponibile. Io non so se le infermiere americane utilizzano ad esempio dei tubi endotracheali diversi dai vostri.
Ci sono altre domande? Non ci sono domande? E rispetto, prego. Scusi, può parlare al microfono, grazie.
Mi chiamo Maria Teresa e volevo fare una considerazione per quanto riguarda la mia realtà. Oggi, ieri, ho sentito delle cose molto belle e valide anche nel formulare protocolli, nel comunicare con le persone, prima i miei colleghi, dopo con i colleghi di altri reparti. All'effetto pratico questo però risulta molto difficile e contrasta con l'esigenza dei medici che devono fare i numeri. Nel momento in cui ci si ferma e si dice ok, proviamo a applicare una scusate, una cosa standard che sia uguale per tutti, che tutti si faccia tutto nello stesso identico modo. Nel momento in cui ci si ferma, ci si parla, si deve studiare, si porta via tempo all'operatività di un'unità operativa, di una rianimazione, dell'assistenza ai pazienti. Non so, voi come avete fatto, il tempo che avete dedicato?
Bene, credo che a questo quesito possa rispondere sia il dottor Pirozzi che le colleghe che hanno illustrato in modo, ecco, molto, metodologicamente peraltro, lodevole le problematiche connesse alla gestione dei bisogni che abbiamo preso in esame, quindi loro sapranno sicuramente darti le risposte.
Io, più che una risposta, era una considerazione e un consiglio. C'è oramai una cosa incontrovertibile: la professione infermieristica obbliga, per la stessa definizione di professione, obbliga all'aggiornamento, obbliga a esercitare tutto quello che caratterizza una professione. Non è detto che bisogna farlo durante le ore di servizio. Si possono recuperare ore, in qualche modo contrattandole con l'amministrazione, per un tipo di attività che va dall'aggiornamento alla formazione o a migliorare, perché poi gli ritorni di tutto quello che è il miglioramento della qualità, oltre al benessere per il paziente, oltre all'essere aderenti a una norma quasi contrattuale presa nei confronti del paziente per la propria professione, ma ha un ritorno incredibile nella crescita. Guardate che per un'azienda ospedaliera, qualunque questa sia, il suo patrimonio grosso è il patrimonio professionale. Quindi avere un corpo infermieristico, un organico infermieristico che è stimolato a fare non ricerca, sperimentazione, perché io sono un clinico di bassa lega, quindi la sperimentazione mi piace farla sul campo come attività clinica, quindi senza andare sul terzo cromosoma, ci sta altra gente che fa quello, ma andando banalmente su quello che è la ricerca del miglioramento della qualità, questo ha un ritorno non solo economico, perché poi comporta fatalmente un risparmio, ed era un po' il rapporto costo-beneficio, non è semplicemente un discorso di cercare di spendere di meno, ma di spendere meglio. Ma poi ha un ritorno incredibile in termini di investimento e di squadra che si ha a disposizione, di professionalità di cui si dispone. Quindi c'è da sicuramente, ecco qua, io quello che ho colto nella domanda, era più una forma di non integrazione tra i due gruppi. Questo è sbagliato. Nell'area critica poi mi suona ancora una cosa stranissima. Lo posso più capire in un reparto di degenza di geriatria. La butto lì, spero che non ci sia nessuno che ci lavora. Ma nell'area critica, noi siamo abituati a lavorare sempre in equipe, prima ancora che venisse fuori la professione infermieristica, per noi è sempre stato così. Non abbiamo mai avuto un rapporto con l'infermiere che era un rapporto che non fosse di due professionisti che lavorano sullo stesso obiettivo per raggiungere lo stesso risultato. Quindi credo che se si ricerca poco poco un dialogo in questo senso, si riesce a trovare, a elaborare una strategia per fare una cosa che non solo va fatta ed è bene farla, ma assolutamente deve essere fatta.
Credo che sia importante a questo punto le considerazioni di Laura Daddio.
Sì, più che altro, che questa domanda mi permette di dirvi che io mi sono presentata qui e mi hanno presentato sotto mentite spoglie. Intanto devo dire, io ringrazio molto la Niarti che mi ha promosso professore associato, ma non lo sono associato, io sono un professore a contratto che quindi di anno in anno vede confermato il suo incarico. Ma proprio perché questa era la domanda, quella della collega, che io mi sentivo fare sempre e comunque, ad un certo punto io ho deciso di rimboccarmi le maniche e provare a vedere che cos'è l'etica applicata. Quindi, se voi pensate che io sia una di quelle, perché sono un'infermiera, come voi, che sia una di quelle che ha tutti i suoi libri, sta all'università e studia, Bene, per 18 ore alla settimana sì, lo faccio. Per le restanti io sto in compagnia di un gruppo, un gruppone infermieristico, una struttura che ha 150 posti letto, che ha deciso di riprogettare l'assistenza. Quindi voglio dire che sto immersa in quella situazione in cui la gente dice sì, a me piacerebbe farlo, ma come si fa? Quello che io cerco di fornire loro è questa competenza qui applicata, ovvero alla fine se in queste cose ci si crede, e noi lo diciamo da 20 anni, io sono infermiera da 20 anni, da 20 anni sento dire che gli infermieri hanno come valore di riferimento centrale, unico, la persona. Bene, allora noi dobbiamo trovare la capacità, facciamoci aiutare da qualcuno, io è quello che sto facendo, rinforzo la competenza organizzativa, che spesso non abbiamo proprio così sulle punte delle dita, facciamoci aiutare da qualcuno, però bisogna veramente che adesso il fatto che noi siamo centrati sulla persona si veda, perché se continuiamo a ripeterlo e a non farlo, non ci crederà più nessuno. Allora, se questa veramente è la rilevanza, la specificità degli infermieri, adesso non lo vogliamo vedere nei nostri servizi, io come tutti noi e come tutti voi. Credo che sfatando appunto vecchie considerazioni bisogna un po' fra di noi confessarci questo. Nella formazione infermieristica c'è sempre stata molta attenzione alla competenza tecnica. Quando pensavano che fossimo degli esecutori ci hanno formato benissimo, forse come esecutori, fare, lo sappiamo fare. Come gestori, che guarda caso è la nuova definizione dell'infermiere, penso al profilo, al codice, tutta la normativa, come gestori abbiamo qualche cosa da rivedere, dobbiamo fare un po' manutenzione, aggiornamento, non lo so come volete, no? Quindi ci dovrebbe essere, credo, per risolvere quella questione lì, un maggiore investimento sull'acquisizione di questa competenza. Io devo anche saper fare, nel senso di saper organizzare, perché nelle terapie intensive, e questo va a favore della geriatria prima un po' detta così, nelle terapie intensive, pensateci, ancora non siete messi malissimo, i pazienti sono veramente impegnativi, tanto, ma le dotazioni ci sono. Ecco, queste cose le hanno sapute fare gli infermieri della geriatria, gli infermieri di altri posti dove spesso ce n'è uno, due, pochi, in rapporto ai 30 pazienti, che non sono come i vostri, però insomma chiedono anche loro. Quindi io credo che sia possibile, ma ripeto, perché ci ho provato, perché ne ho le prove, come l'evidenza scientifica. Quindi una grossa enfasi sulla competenza organizzativa. Io credo che dovremmo investire un po' su questo.
Grazie Laura.
Certo.
Posso dirla pure io? Dunque, noi abbiamo vissuto una realtà non brillante da quando abbiamo iniziato a lavorare in terapia intensiva pediatrica, proprio perché nonostante un bel rapporto fra personale infermieristico e medico, poi alla fine si sentiva la decisionalità medica che si sovrapponeva a quella infermieristica. Che cosa è successo? Che come gruppo ritengo abbiamo fatto un cammino di maturazione. L'abbiamo fatto non soltanto fuori dall'orario di servizio, ma anche durante il servizio, osservando bene cosa faceva l'altra e cercando di integrare le competenze del gruppo che si era venuto a creare. Abbiamo cercato di utilizzare, e questo lo metto proprio sottolineato, al meglio le persone che avevamo. Io qui presente con me ho una ragazza che si sta specializzando, fra virgolette, sulla prevenzione di infezioni cateteri venosi centrali. Io so che lei, insieme a un'altra collega che deve essere qui invece al lavoro, interessa quell'argomento. E allora loro sono privilegiate a seguire quell'argomento quando c'è un congresso che tratta quell'argomento. So che ci sono altre persone che sono più interessate al trauma, altre alla nutrizione enterale. E allora diamo una spinta là dove sono le potenzialità. Di fronte alle resistenze, alle difficoltà, poi, mano a mano il gruppo si amalgama. Se io arrivo con una grossa competenza su un campo, che può essere la prevenzione, infezioni catetere relate, a quel punto è difficile poi che entro in conflitto con un altro professionista. E alla fine va da sé che arriva la condivisione degli intenti. perché dimostro la mia competenza. La difficoltà, secondo me, fino adesso che si è creata, era la difficoltà di trovare il tempo per dimostrare la mia competenza, ma io la mia competenza non la devo dimostrare durante le riunioni fuori l'orario di servizio. Io la dimostro quotidianamente quando sto vicino a un bambino, quando attuo la mia pianificazione d'assistenza secondo quelli che sono i bisogni del bambino, quando i genitori mi riconoscono come professionista e vengono da me se c'è un problema sul bambino. Questo fa, proprio è l'effetto scatenante che poi determina la coesione del gruppo, perché automaticamente anche l'essere più tra virgolette irrazionale torna e ti riconosce come professionista. Nel momento in cui sei professionista, la condivisione degli intenti è l'effetto a cascata.
Bene, grazie. Dunque, se non ci sono, ci sono altri interventi? Altre necessità di puntualizzazioni, chiarimenti? Allora, credo che una miglior conclusione non poteva esserci. E quello che abbiamo ascoltato oggi deve essere non l'obiettivo ultimo, ma deve essere l'obiettivo iniziale a cui tendere. Quindi l'augurio che rivolgo a tutti voi è quello di... Beh, innanzitutto vi ringrazio a nome delle colleghe relatrici e degli esperti che con il loro contributo hanno saputo ulteriormente rafforzare ed evidenziare gli aspetti salienti di questo congresso, e ringrazio voi per aver partecipato anche attivamente con le vostre riflessioni e i vostri interrogativi alla realizzazione di questa sessione pomeridiana. Quindi a voi tutti buona continuazione del congresso, perché domani è l'ultima giornata, e buon lavoro quando ritornerete nelle vostre città e nelle vostre realtà. Grazie e arrivederci.
Sì, andiamo.